Questa mattina quello che vedremo è il genere, il matrimonio e la sessualità secondo il disegno di Dio. Genesi 1 e 2 sono i passi che vedremo questa mattina e forse vi state chiedendo perché vedremo questa mattina questo argomento. Abbiamo parlato con Simone riguardo a ciò che sarebbe stato l'insegnamento questa mattina. Perché il venerdì 7 gennaio 2022 in Canada è entrata in vigore una legge che vieta questo, la controversa terapia di conversione dall'orientamento sessuale e dell'identità o dell'espressione di genere. Tante parole messe insieme che noi possiamo dire che cosa è questo, ma è entrata in vigore in Canada, qualcosa che già è presente anche in Germania e in altri posti. È una legge che vieta di promuovere o di, possiamo dire, indirizzare persone omosessuali, persone che siano transgender, tutto questo a indirizzarli alla, possiamo dire, a ciò che il Signore ha stabilito, maschio e femmina, matrimonio, uomo e donna e sessualità all'interno del matrimonio. Quindi questa legge che è entrata in Canada, possiamo dire, ha avuto grosso impatto nella Chiesa, ecco perché anche noi siamo venuti a conoscenza di questo, perché ad esempio il pastore John MacArthur, sapendo di questa situazione in Canada, ha chiesto ai pastori americani, ai pastori canadesi, di che questa domenica si potessero riunire in un modo spirituale, ma di tutti predicare su questo argomento nelle chiese americane. Sappiamo che noi non siamo in America, ma sappiamo la vicinanza che abbiamo con queste chiese, ovviamente di medesimo pensiero, e anche comprendiamo, la prova che affronterà la Chiesa in America, in Canada, e dove questa legge passerà, e possiamo dire non è stata lontana da noi, perché questo è simile alla legge Zan, quella che volevano approvare qui in Italia, e quindi è qualcosa di cui abbiamo ritenuto necessario ricordare a noi stessi il piano di Dio riguardo al genere, il matrimonio e la sessualità dell'uomo e della donna, qualcosa che è fondamentale per noi. E possiamo dire, è il motivo per cui la Chiesa in queste nazioni verrà perseguitata. Noi abbiamo sentito da Simone domenica scorsa il soffrire, la Chiesa che verrà perseguitata, e non sarà forse da parte di giudei, come nel primo secolo, non sarà neanche da parte di i romani, che se uno confessava a Cesare era ucciso, ma verrà perseguitato proprio per difendere quello che è evidente agli occhi di tutto, un uomo e una donna che devono vivere secondo il disegno di Dio. E qualcosa riguardo a questa legge, così per mettere il contrasto dinanzi alla scrittura, questa legge prevede fino a 5 anni di carcere, nel caso in cui qualcuno si approcci così verso una persona che non si riconosce né maschio quando è un maschio, né femmina quando è femmina, o quando ovviamente è un omosessuale, fino a 5 anni. Ci sono diverse cose che anche possiamo considerare, che questa legge è stata votata da tutti i membri del governo in Canada, senza eccezione, dal conservatore al liberale, tutti quanti hanno approvato questa legge. Si pensa che questo sia stato fatto proprio per la pressione del popolo, che nessuno dei, possiamo dire, di quelli che avrebbero votato e voleva rimanere escluso una volta che questa legge sarebbe stata approvata. E quindi loro, si pensa che per consentire non perdere il proprio posto, hanno aderito a questa legge per non andare contro il popolo e anche per non perdere il proprio lavoro, possiamo dire. Ma questa legge, che si chiama una legge contro o vieta la terapia di conversione, questa terapia di conversione, la parola conversione non è proprio come noi la intendiamo, questa conversione è dal indirizzare una persona che ha queste convinzioni di non essere una donna quando un uomo, di essere una donna quando un uomo, di essere un uomo quando si vede come una donna. L'indirizzare una persona verso questo si chiama terapia di conversione. E in Canada questa situazione si è affrontata anche in un modo sbagliato, perché in tanti modi c'erano terapie screditate, possiamo dire, e che andavano contro la volontà delle persone, che portavano anche a applicare l'elettroshock a queste persone. Quindi una persona che si sentiva una donna quando era un uomo veniva attraverso queste terapie trattate con elettroshock e altro, e quindi questo era a volte contro la propria volontà. Allo stesso tempo c'è stata una parte di questa terapia di conversione che possiamo dire la Chiesa stessa, quando qualsiasi persona, sappiamo dalla scrittura che il fatto che un uomo vada con un uomo non è una questione di malattia, ma è peccato, come l'uomo che va con tante donne, questo lo sappiamo. E quindi in questo caso nulla cambia dinanzi a ciò che noi sappiamo, ma la Chiesa dinanzi a queste persone dovrà rimanere in silenzio. Possiamo dire, non potrà presentare il Vangelo, perché il Vangelo implicherà che queste persone abbandonino il loro peccato, di cui loro pensano che sia la loro identità, abbandonino il loro peccato per andare al Signore, e se uno farà questo potrà essere arrestato e andrà proprio contro la legge. Pensate a questo, su 10.000 persone il 10% sono stati trattati, 10.000 persone omosessuali e che ovviamente fanno parte del movimento gay, il 10% sono stati trattati con questa terapia di conversione, 67% in ambiente religioso. Perciò pensate a non soltanto alla Chiesa, ma a altre religioni, ovviamente la Chiesa è colonna e sostegno della verità, ma pensate alle religioni tipo le musulmane, i raduni musulmani, pensate al cattolicesimo, tutte queste, possiamo dire, convinzioni o religioni possiedono questo, possiamo dire, senso di che l'uomo e la donna si devono unire in matrimonio, rifiutano l'omosessualità. E quindi non è soltanto un attacco contro, possiamo dire, la Chiesa di Cristo, ma anche contro un andazzo etico normale dell'uomo. Possiamo anche pensare a questo, che questa legge vieta ai consulenti di aiutare a persone che si trovano in quella situazione di cambiare la loro identità. Forse una persona si sente soffocata dal proprio peccato, appesantita perché per tutte le decisioni che fa, e se vorrà ricercare, possiamo dire, aiuto, non potrà essere aiutato. Perciò da una parte questa legge possiamo dire protegge la loro scelta, ma allo stesso tempo li schiavizza nel modo in cui loro vorrebbero uscire. Possiamo anche dire questo, che soprattutto pensando alla famiglia, questa situazione toglierà anche la fiducia tra genitori e figli, perché neanche un genitore potrà consigliare a suo figlio o a sua figlia quale, di quale natura è fatto. Questo è ancora più grave. Qua un articolo che ho letto, che era molto ben spiegato tutto questo, diceva che i genitori potrebbero essere spiati per avere conversazioni nelle proprie case con i propri figli sulla lotta dei loro figli con la sessualità. Quindi pensate a che un genitore non potrà entrare normalmente nella vita di un figlio, avendo la patria potestà, e indirizzare suo figlio a essere proprio quello che è, un uomo, una donna. E quindi abbandonando il figlio in quella situazione sarà chi? Il bambino stesso che prenderà quelle decisioni. Allo stesso tempo possiamo pensare al sistema, alla scuola che insegna riguardo a questo, insegna riguardo all'accettazione, alle diversità di generi e tutte queste cose qua. Pensate anche a questo, che se un bambino vorrà assumere qualcosa che blocchi la sua naturale, il suo naturale sviluppo del suo corpo, quindi qualche ormona che vuole apprendere, il genitore non potrà intervenire in questo. Se lui dovesse intervenire, anche nel caso che un figlio voglia farsi un intervento per cambiare la sua identità esterna, i genitori rischieranno fino a 5 anni di carcere. Quindi questa è una piccola parte, ma quello che scrive questo autore dice che questa legge ha violato il giusto processo democratico, ha violato la libertà degli adulti, discrimina gay e lesbiche perché non permette a loro neanche di cercare aiuto una volta che si vogliono tirare indietro, viola la libertà di religione e di coscienza, ha un impatto negativo su famiglie e bambini e dice una falsità sul segno, sul sesso assegnato alla nascita. Questa è la legge che è stata approvata a gennaio in Canada. E quindi questo ha un grande impatto sulla Chiesa e anche in America. Ma come vi ho detto, è qualcosa che già in Germania, in Francia, in India, in Malta, in Ecuador, già ci sono delle leggi che vieta questa terapia di conversione, come viene chiamata. Quindi possiamo dire che i tempi stanno diventando sempre più malvagi. La cosa più difficile è che non è l'uomo soltanto a scegliere il peccato, sappiamo, per natura siamo così, ma anche i governi stanno creando delle leggi che incoraggiano in quella direzione, creando proprio, attaccando che cosa? La famiglia, l'uomo, la donna, che possiamo dire è il piano di Dio. Infatti quello che vedremo è il genere, il matrimonio e la sessualità secondo il disegno di Dio, possiamo dire secondo il disegno del Creatore. E quello che vedremo questa mattina sarà tre punti, possiamo dire, genere, matrimonio e sessualità. Questo è quello che approfondiremo nuovamente. Voglio che andate in Genesi, perché qui inizia tutto, Genesi. Pensate che i giudei chiamano questo libro come le prime parole del libro, nel principio, è l'inizio di tutto, possiamo dire è l'inizio della creazione, dell'uomo, del peccato, del matrimonio, del giudizio di Dio e del popolo di Israele, è l'inizio, perciò non possiamo avere definizione più chiara di che cosa è il genere, il matrimonio e la sessualità, se non attraverso la Genesi. E voglio leggere dal versetto, capitolo 1, versetto 26 fino al versetto 31 per approfondire il genere. Mosè scrive: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Questo è un passo che parla praticamente del momento in cui noi siamo stati creati. Qui leggiamo della creazione dell'uomo e anche, come abbiamo visto, del motivo per cui l'uomo fu creato. Soprattutto il versetto 28 praticamente sta parlando dello scopo per cui l'uomo fu creato. Come possiamo pensare, da Genesi 1, Dio crea il cielo e la terra e poi inizia giorno dopo giorno a creare tutto ciò che noi vediamo, fino a che arriva a creare l'uomo, è l'apice, possiamo dire, della sua creazione. Lui vuole che l'uomo possa governare il creato, vuole che sia il suo rappresentante sulla terra. E quindi tutto questo è molto importante quando noi pensiamo al genere, perché l'uomo fu creato per questo motivo, ma sulla base anche del suo genere. Come vedremo alla fine dello studio, quando noi colleghiamo genere, matrimonio e sessualità, Dio ha creato l'uomo, ma già quando lo ha creato l'uomo, che lo ha creato in un modo perfetto e secondo un disegno, quando lo considera nel matrimonio e quando lo considera la sua sessualità, è tutto un piano perfetto. E quello che oggigiorno fa il mondo è cercare di attaccare il genere, è cercare di attaccare il matrimonio, è cercare di attaccare che cosa? La sessualità. E quando parliamo di attaccare, sappiamo, è l'uomo stesso con il suo peccato che si ribella a questo proposito di Dio verso l'uomo. E pensate a questo, versetto 26, e disse Dio: facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. Il versetto 26 è molto importante Perché vediamo, facciamo il plurale, il Dio Trino, da quello che sappiamo in tutta la rivelazione della Scrittura. E deve essere fatto, o è stato fatto a nostra immagine, dice il Signore, conforme alla nostra somiglianza. E pensate, il termine ebraico per immagine significa copia, anche l'idea di rappresentazione. Possiamo pensare a questo nel mondo antico, questo proviene dalla dottrina biblica, un re o un governatore era solito mettere un'immagine o un idolo di se stesso nel suo regno per simboleggiare la propria sovranità su di esso. Cioè un re nell'antichità metteva quell'idolo, possiamo pensare oggigiorno anche dove ci sono, soprattutto nei paesi musulmani, c'è il capo che governa. Possiamo dire un cheque, qualsiasi cosa. E lui è il simbolo che rappresenta che lui governa su tutto ciò che è lì. Allo stesso tempo, noi come sua creazione siamo questo, siamo la sua immagine, siamo i rappresentanti di Dio sulla terra. Dio non ha lasciato, possiamo dire, la creazione alla sua sorte, ma ha messo l'uomo affinché la governasse e la lavorasse secondo la sua volontà. E siamo stati anche, non solo alla sua immagine, ma anche somiglianza. Può essere anche modello, la sua forma. E questo, possiamo dire, è qualcosa che riguarda più con il modo di pensare dell'uomo. Noi riusciamo, sappiamo, a rapportarci con gli altri perché possiamo pensare, abbiamo una volontà, prendiamo decisioni, siamo morali, siamo creativi, siamo simili al Signore. Il Signore è perfetto, è onnipotente, onnisciente, ma nel modo in cui noi agiamo siamo simili a Dio. Siamo diversi dalla creazione, pensando agli animali. Ecco dove possiamo pensare all'evoluzione, che è fuori da ciò che la Bibbia scrive. Noi siamo distinti già dal momento in cui siamo stati creati. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, perché abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Questo ci responsabilizza. Per quale motivo? Perché il rinegare Genesi 1, 2, 3 toglie la responsabilità nostra nei confronti del Signore. Pensate a questo, se noi non riconosciamo che siamo fatti a immagine e alla somiglianza di Dio, noi non abbiamo nessuna responsabilità nei confronti del nostro Creatore. Ma noi riconoscendo che Lui ci ha lasciato qui come i Suoi rappresentanti, noi come Chiesa, quando noi riconosciamo che noi siamo stati fatti conforme alla somiglianza, nel modo in cui ci possiamo rapportare con gli altri, anche con il Signore, per fare la Sua volontà, noi siamo responsabili ogni giorno delle nostre azioni. E il versetto 27, su questa base, ci presenta che noi siamo stati creati a immagine di Dio, ci ha creato maschio e femmina Dio ci creò, parafrasando. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E possiamo dire, quando noi pensiamo a tutto ciò che sta essendo negato riguardo al maschio e alla femmina, oggigiorno si dice che qualcuno pensa anche che dopo lungo gli anni un bambino che nasce avrà nel futuro la possibilità di definire il suo genere sulla base di ciò che la cultura e le sue convinzioni lo portano a. Quindi un bambino non viene identificato come un maschio o femmina, ma andando avanti sarà la cultura che porterà lui a decidere se lui è un maschio o una femmina. Invece qua il Signore dice che ci ha creato maschio e femmina e quel genere è quello che noi riceviamo alla nascita. E guardate il versetto 31, dice Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Era molto buono. Possiamo dire Dio creò l'essere umano in questo modo, a sua immagine, conforme alla sua somiglianza, con uno scopo. Lo ha fatto maschio e femmina anche con uno scopo. Questo è il suo disegno. Ed è quello che sta essendo attaccato in questo momento. Il disegno di Dio è perfetto. Pensate quando dice il versetto 27, Dio creò l'uomo. Quel verbo è un verbo che viene solo attribuito al Signore. Al versetto 1 del capitolo 1 si usa per dire Dio creò i cieli e la terra. Al versetto 21 si usa per dire Dio creò i grandi animali acquatici. E al versetto 27 dice Dio creò l'uomo. Lui è l'autore. Lui è il proprietario. E come tale è lui a dire all'uomo in che modo deve vivere, in che modo si deve comportare e in che modo deve camminare su questa terra. Nulla si formò per caso, nulla fu lasciato alla propria sorte, Dio creò tutto perfettamente e come apice della sua creazione creò l'uomo maschio e femmina. E noi possiamo dire questo è molto scontato, sì, ma arriverà un tempo che quando tu uscirai e sarai in giro e dovrai dire questa verità basilare per noi, tu sarai perseguitato, forse. Oggigiorno non lo siamo. Matteo 19,4 Gesù disse ai farisei: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? Dice. E sembra così vacillare. L'uomo, possiamo dire uomo perché nasce uomo, la donna è donna perché nasce donna. E sulla base di quello che stiamo dicendo, ogni essere umano che nasce è perfettamente legato al genere che ha ricevuto nel momento della sua concezione, del suo concepimento. Non è l'uomo a decidere se è un uomo, se è una donna, è Dio che ha stabilito quello. E possiamo dire, provvidenzialmente, al concepimento, questo genere viene già stabilito in quella persona che nascerà. Non può deciderlo l'uomo e non può neanche una legge andare contro ciò che è scritto, ma sappiamo che queste cose succedono. Pensate a questo: nessuno, leggendo la Genesi, nessuno al tempo di Mosè avrebbe detto è nato maschio, ma quando sarà più grande deciderà lui se è maschio o femmina. Nessuno. Questo viene stabilito provvidenzialmente da Dio nel momento del concepimento, nel grembo materno, e quando la persona nasce viene riconosciuto il genere che Dio gli ha già assegnato. Oggigiorno, pensate, ci sono persone transgender, sono persone che non si identificano con il genere che gli è stato riconosciuto alla sua nascita. Si identificano con il genere opposto. Poi ci sono altre persone che si considerano non binari, che significa che non si riconosce né maschio né femmina. Ma Dio creò l'uomo maschio e femmina e lo ha stabilito lui. Questo è il disegno di Dio. E possiamo pensare a qualcosa, perché quando noi leggiamo questo, ascoltiamo tutto ciò che sta succedendo fuori, noi possiamo avere la tendenza di dire noi conosciamo la verità e questo è così, siamo forti. Ma la realtà è che se noi accettiamo questa parola e questa verità è solamente per grazia. Ed ecco dove il nostro approccio verso queste situazioni, contro queste persone, non è di giudizio. Perché così come colui che è andato, possiamo dire, ha avuto rapporti con tante donne ed è un fornicario, viene giudicato allo stesso modo del bugiardo e viene giudicato allo stesso tempo di un omosessuale. È peccato, sia che sia questo, questo o questo. E in questo caso, quello che noi sì stiamo vedendo è la ribellione dell'uomo contro il piano del Signore. E per, possiamo dire, risolvere questa situazione, non ci sono elettroshock, non ci sono psicologi, c'è il Vangelo. Il Vangelo, che è proprio quello che noi possiamo pensare alla Chiesa in Canada, dovrà presentare al costo che loro verranno arrestati. Tu saresti in grado oggigiorno di predicare il Vangelo a un omosessuale se quella legge fosse qui, al punto di dire se io predico andrò in carcere, rischierò forse fino a 5 anni? è qui dove la tua fede e la mia fede viene messa alla prova. Per noi oggigiorno è distante, anche per i pastori canadesi, ma oggi hanno quella difficoltà. Ed è la sfida per noi come credente. Dobbiamo pagare un costo, sembra. E pensate, secondo i generi ci sono ovviamente i ruoli, diversità nell'apparenza fisica, nella struttura, nella costituzione ossea, nei muscoli, nella pelle, negli organi sessuali, nella loro funzione. C'è diversità. Il maschio esprime la propria mascolinità nel modo in cui guida, ama, protegge e provvede. La donna esprime la sua femminilità nel modo in cui è un aiuto per l'uomo, nel modo in cui mostra grazia, vive una vita pura, si veste con modestia, ha uno spirito dolce e pacifico, diventa sempre più virtuosa, degna di fiducia, onorabile, disinteressata, prudente, timorosa di Dio, sottomessa, che governa la sua casa, che insegna a donne più giovani e alleva i figli. E pensate, questo, andando avanti, se prima c'era un'etica, una moralità che conteneva questo, questo andrà sempre di più a perdersi. E sapete dove le persone potranno vedere, osservare questa verità? Nella Chiesa. Ecco perché quando arriverà la tribolazione, il modo o quello che si pensa per cui l'anticristo salirà al potere è perché non ci sarà nessuno che possa denunciare, lì c'è l'errore. Ma salirà perché non ci sarà qualcosa che lo possa contrastare e la folla abbraccerà questa persona. Oggigiorno cosa è successo? Esce questa legge, un pastore insieme a tanti altri pastori si mettono insieme in Canada e in America per predicare riguardo a questa verità, affinché la gente possa vedere e dire qua c'è la verità e qua c'è l'errore. Ma questo avrà un costo, ha un costo. Pensando al genere, il genere viene definito da Dio in Genesi 1. Se qualcuno ci dovesse chiedere perché noi crediamo in questo, Genesi 1, 26 a 27. È buono che noi siamo perseguitati, ma essere perseguitati perché noi affermiamo ciò che è scritto. Quando noi mostriamo questo è la verità, se noi siamo perseguitati, beati voi, possiamo dire. Dio ha fatto l'uomo, maschio e femmina, per un motivo specifico. E quando questo motivo specifico, che è governare sulla terra come rappresentanti suoi, essendo maschio e femmina, viene, possiamo dire, attaccato, quello che non si vede, il piano di Dio e la sua gloria. Guardate Genesi 2, riguardo al matrimonio. Genesi 2, versetto 15. Genesi 2 è un approfondimento del racconto di Genesi 1, dal versetto 26 a 30 che abbiamo letto prima. E dal versetto 15 dice: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Versetto 18, poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Possiamo dire un aiuto che sia conforme alla sua presenza, che sia idoneo per lui. E versetto 19, cosa fa? Dio, il Signore, gli porta, possiamo dire, parafrasando, tutti gli animali dei campi affinché l'uomo potesse dargli il nome. Il versetto 20 ci mostra che l'uomo facendo questo non trovò, fine del versetto 20, un aiuto che fosse adatto a lui. Non si trovò qualcuno idoneo a lui, non si trovò qualcuno conforme alla sua presenza. E cosa fece il Signore? Fece la donna. Pensate a dire questo oggigiorno a una coppia di uomini che stanno insieme, che sono sposati. In Italia questo lo sappiamo, si può fare. Andate a dire una coppia di due uomini che stanno insieme, che il suo aiuto convenevole non è un uomo ma è una donna. Sto parlando con rispetto, ma pensate a dire questo. E cosa fece il Signore? Formò la donna. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto suo, al posto di essa. Dio il Signore con la costola che aveva fatta tolta all'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. E cosa dirà Adamo? Versetto 23. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta completamente, sarebbe, dall'uomo. Completamente dall'uomo. E se noi pensiamo al disegno di Dio, se noi pensiamo a ciò che Lui ha fatto, Lui ha scelto per l'uomo il suo adatto, il suo aiuto convenevole, che sarebbe stato il genere opposto, una donna. Infatti, anche interessante a questo punto vedere un attimo al lato creativo di Dio, perché quando noi pensiamo alla complessità del lato creativo di Dio, alla complessità del corpo umano, vedendo come Dio ha creato l'uomo, guardate il versetto 7, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Due azioni, formò e soffiò e fece l'uomo. Versetto 21, per creare la donna, fece cadere in un profondo sonno Adamo, prese una delle costole di lui, richiuse la carne al posto di essa, formò una donna e la condusse all'uomo. Possiamo dire, in un formare la donna, il Signore creò questo noi esseri umani, che siamo così complessi, in un attimo. Perciò pensate, se Lui è saggio nel aver fatto una cosa del genere, pensate nella sua saggezza, nell'aver dato all'uomo il suo aiuto convenevole, che è una donna. Lui non sbaglia. E così il Signore creò l'uomo a sua immagine, conforme alla sua somiglianza, e dopo questo formò la donna. E al versetto 24, ecco l'istituzione del matrimonio. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. Il primo matrimonio. E pensando al matrimonio, noi tante volte leggendo questo passo diciamo, va bene, non c'è stato il comune dove si sono sposati, non c'è nulla di legale, possiamo dire, secondo il nostro uso e costume. Ma il matrimonio, per definizione, è questo, è un rapporto pubblico e ufficiale tra un uomo e una donna. Nell'Antico Testamento c'era un patto, e quando qualcuno si univa già quello intendeva l'aver preso per moglie. Anche la legge di Mosè, quando qualcuno prendeva una vergine e aveva dei rapporti, quella persona da quel momento in poi doveva essere trattata come se fosse sua moglie. Nel nostro tempo è diverso, ma il matrimonio è un rapporto pubblico ed ufficiale tra un uomo e una donna. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con la sua donna, possiamo dire, e sarà una carne. E pensate, guardate il passo. Dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Per noi è scontato, ma nel nostro contesto potrebbe essere molto controverso questo. Da un uomo una donna, l'uomo lascia loro e sceglie un'altra donna per formare un'altra famiglia, e da quella famiglia, uomo e donna, uscirà un altro figlio affinché quel figlio, e così via. Perciò Dio ha già stabilito la famiglia dal momento in cui creò l'uomo e la donna. Così funziona il disegno di Dio. E funzionerà secondo i ruoli e funzionalità. Funzionerà perché l'uomo e la donna sono distinti, ma sono complementari. L'uno per l'altro. Che pensate, il Signore disse: non è buono, non è bene che l'uomo sia solo, io le farò un aiuto che sia adatto a lui. E creò la donna. Tutto è perfettamente armonioso. Matteo 19:3, di nuovo, dei farisei, scrive Matteo, gli si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova dicendo: è lecito mandar via la moglie, la propria moglie, per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro, Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e che disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne? E poi il Signore aggiungerà: così non sono più due ma una carne sola. Quello che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Genere, matrimonio, tutto legato. Dio creò l'uomo e già nel momento in cui lo creò affinché nel suo piano si unisse una donna, questa donna, secondo il piano di Dio, si moltiplicasse affinché fosse tutta la terra riempita di uomini conformi alla sua immagine e somiglianza, che lo rappresentassero e che governassero il creato secondo la sua volontà. Ma che cosa è successo? Genesi 3, tutto cambiò. Cambiò il cuore dell'uomo nei confronti del Signore, ma non cambiò il piano del Signore. Ecco perché subito dopo la caduta dell'uomo e la donna, cosa c'è? Il protovangelo, Giovanni 3,15, Genesi 3,15, quando parla di che cosa? Di che ci sarà quella persona che ribalterà la situazione e attraverso quella persona Dio recupererà quel dominio sul creato che aveva perso nel momento che Adamo ed Eva avevano peccato. Possiamo dire, c'è stato il giudizio da parte di Dio nei confronti dell'uomo e la donna che si sono rivelati a questo piano, ma c'è accanto subito la grazia per quello che loro hanno fatto. E pensate, questo principio è lo stesso principio che noi dobbiamo portare oggigiorno. Quale principio? C'è il peccato, sì, ma c'è anche la grazia. C'è il perdono. Possiamo dire, quello che stiamo parlando e tutto ciò che sta succedendo nel contesto, soprattutto lontano da noi, riguarda proprio la ribellione dell'uomo nei confronti di Dio. E per quel problema, per quella situazione, non c'è nessun trattamento, ma solo il Vangelo che può cambiare quella situazione. Possiamo pensare a questo. Quando pensiamo a evangelizzare, il Vangelo che noi presenteremo e che loro rifiuteranno sarà la stessa verità che può salvarli. Ecco perché il coraggio deve essere nella Chiesa. Perché sapere, se io presenterò questo, sarò messo in prigione. Ma se io presenterò questo, Dio può usarlo affinché quella persona venga a ravvedimento e fede e possa salvare la sua anima dall'inferno. Genere, matrimonio e anche sessualità. La sessualità, sappiamo, è qualcosa di più normale nel modo di che è perverso nel nostro tempo. È importante quello che dice prima Corinzi 7. Paolo sta parlando ai Corinzi dicendo: or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni ognuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Questo passo ci presenta che la sessualità e l'atto sessuale deve accadere esclusivamente nei limiti del matrimonio. Questa è la sfera dove deve accadere l'atto sessuale. E anche in Genesi 2,24, infatti da lì possiamo dire, quando il Signore dice che si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne, è implicito in questo, anche se non lo dice, che è un'unione completa e integra tra due persone. Perciò possiamo pensare anche al fatto che loro si devono moltiplicare, che devono riempire la terra. Loro lo faranno attraverso il fatto che sono uniti e potranno avere quel rapporto che procreerà. Tutto è collegato. E anche pensando a ciò che Paolo dice, che nessuno erediterà il regno di Dio. E chi sono? I fornicatori, gli omosessuali, i ladri. Quindi davanti a tutto ciò che pensiamo alla sessualità, sarà sempre più difficile anche, possiamo dire, per la Chiesa in Canada, negli Stati Uniti, affermare queste verità. Domanda per noi: da dove pensi che viene tutto questo? Da dove pensi che venga tutta questa situazione? Possiamo pensare a che proviene forse dal giudizio di Dio, Romani 1. Dio li abbandonò perché hanno soffocato la verità con l'ingiustizia. Da dove viene tutto questo? Dal governo malvagio di Satana. Efesini 2:2 dice che noi vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma viene anche da qui Marco 7:22, soprattutto partendo dal versetto 20, Gesù dice che quello che esce dall'uomo contamina l'uomo, perché dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunna, superbia, stoltezza. Tutte queste cose escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Quando noi pensiamo a una legge che è passata così, noi diciamo è il governo, ma è il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è chi fa la legge. Sono persone che salgono al potere secondo questi peccati e che fanno la legge affinché loro possano vivere secondo le loro preferenze. Geremia 17:9 dice che il cuore insanabilmente è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Ma Dio lo conosce. È l'unico modo con cui la Chiesa, possiamo dire, può proteggersi da questo e può rimanere fedele al Signore dinanzi a questo e continuando a vivere il Vangelo. Continuando, possiamo dire, a conformarci al volere del Signore, a continuare a soffrire per amore del Signore, a continuare a evangelizzare i perduti a causa dell'opera di Cristo sulla croce. Perché? In fin dei conti, Romani 3:23 si applica a tutti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma, versetto 24, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Amen. Domanda, come testimonieremo se ci trovassimo in un contesto del genere? Saresti in grado di perdere la tua libertà per amore del Vangelo? Saresti in grado di andare a affermare verità che per noi sembrano così scontate a persone che odiano quelle verità, al punto che tu potresti essere messo in prigione? Lo che succede da altre parti incoraggia noi, rafforza noi, ma allo stesso tempo sfida noi nel sapere a chi amiamo di più. Perché il Signore dice: chi vuole seguire me, prenda la sua croce e mi segua. E il Signore lo sta dicendo in Marco, nel contesto in cui lui ha detto che lui andrà a morire sulla croce. Per i discepoli è molto palese sapere: io sto andando a morire, se voi volete seguire me, dovete morire con me su quella croce. Perciò la domanda per te è: quanto sei disposto a testimoniare riguardo al Signore e una società, è una cultura che diventa sempre più malvagia? E la risposta è sempre la stessa: dobbiamo essere pronti, e se non lo saremo, il Signore ci rafforzerà affinché, secondo a quella fede che ci ha donato, noi possiamo fare la sua volontà affinché lui sia glorificato. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per, Signore, questo tempo dinanzi a verità, Signore, che per noi oggigiorno sembrano così basilari, Signore, ma che sono così fondamentali nel tuo piano, Signore. Sono così importanti per noi anche per rafforzare, Signore, noi come uomini e donne che viviamo, Signore, rapporti matrimoniali, che ci rapportiamo con altri dell'altro sesso, affinché, Signore, possiamo conformarci a ciò che tu vuoi, Signore. Noi siamo peccatori, abbiamo bisogno della tua parola, di rinnovare le nostre menti, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno della tua grazia affinché, man mano che i tempi diventano più malvagi, noi possiamo essere sempre più fedeli e posati in ciò che è scritto. Signore, donaci questa convinzione, Donaci occhi attenti, Signore, affinché quando noi leggiamo qualcosa, quello che leggiamo diventi la nostra convinzione sulla quale noi non potremo dire che non è così, ma anzi potremo affermare, anche se avremo paura, questo è ciò che è scritto. Signore, ti ringraziamo e preghiamo, Signore, che tu continui a benedirci e a sostenerci nel nome di Gesù. Amen. Amen.